Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Quella che stiamo ascoltando è la Messa da Requiem, composta dal maestro Giuseppe Verdi. Al secolo Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, nato alle Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813, è morto a Milano il 27 gennaio 1901. Giuseppe Verdi non era particolarmente religioso, tuttavia compose questa Messa da Requiem, compose il Te Deum ed altri pezzi di musica sacra. Il grande maestro aveva sicuramente una religiosità interiore sua, particolare, anche perché i suoi primi passi nel mondo della musica, che poi lo avrebbe celebrato come probabilmente il più grande compositore italiano di musica lirica, di melodramma, ma anche a livello mondiale. Sicuramente uno dei più superbi esempi di musicista. Dicevo che comunque la carriera di Verdi come musicista iniziò quando da bambino cominciò a frequentare la parrocchia vicino alla sua abitazione e grazie alle lezioni da parte del parroco si misurò nel grande organo della chiesa, che non era facile, non era uno strumento facile, sul quale inizialmente pose le sue piccole mani proprio Giuseppe Verdi, e si scoprì questo grande talento, lo scoprì suo padre e anche i paesani che andavano alla messa. Più contenti perché potevano ascoltare questo bambino all'organo, questo grande organo, questa grande spiritualità che veniva da da queste piccole mani che venivano poste sulle tastiere dell'organo e che producevano suoni già allora melodiosi. Anche se Giuseppe Verdi non era particolarmente devoto, però questa messa contiene una grande spiritualità. La spiritualità è qualcosa che vive nel mondo della musica, che appartiene al musicista che compone e che va al di là poi di una particolare fede in cui un musicista si possa riconoscere. Abbiamo avuto tanti esempi di artisti che, pur non essendo credenti nel senso ortodosso del termine, sono stati religiosi perché hanno messo nelle loro composizioni, nelle loro poesie o nelle loro musiche un grande senso di spiritualità. Verdi non ebbe una vita semplice. Purtroppo subì la perdita dei suoi due figli, un maschio e una femmina che morirono in età ancora tenera, e subì anche la morte della moglie, Margherita, la figlia del suo grande, diciamo, come lo possiamo chiamare, del suo grande aiuto in senso artistico, l'uomo che l'aiutò economicamente, che gli diede una spinta morale, che si chiamava Antonio Barezzi, era un commerciante, un imprenditore del suo paese. Lui sposò sua figlia Margherita, che purtroppo lo lasciò appunto all'età di 26 anni. Non solo, ma subì anche la morte dei figli,
E questo gli cagionò naturalmente un periodo di oscurità mentale, insomma, è chiaro che il Verdi uomo così giovane, di fronte a queste tragedie, aveva perduto anche una certa fiducia, una certa voglia, volontà di continuare nel suo lavoro di musicista, che in realtà l'aveva visto sbocciare fin dalla più tenera infanzia. Ma poi si riprese perché non dimentichiamo che Verdi aveva una natura così sanguigna, emiliana, contadina, perché la sua origine è questa, è forte, e quindi riuscì a supplire a tutte queste tragedie, e a risorgere, ancora più forte, con ancora più forza. Arrivarono i suoi capolavori. Vogliamo ascoltare da un altro genio della lirica che ha conosciuto il mondo della grande musica lirica, Maria Callas, un brano dalla Traviata.
Veneste la promessa, la sfida ebbe il luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, versate un avvenir migliore. Giorgio Germano. E dottore!
Conoscono tutti la storia della Traviata, tratta dalla Dama delle Camelie, un dramma in cinque atti di Alessandro Dumas, che trattava la storia di una prostituta. Di una prostituta, queste camelie erano poi il simbolo, a seconda del colore, della disponibilità di questa donna. Non tutti sanno probabilmente come si svolsero queste cose, ma insomma come si svolgevano, però insomma questa disponibilità di questa donna a poter accettare il corteggiamento o meno dei suoi spasimanti. Ora, il soggetto per quegli anni, siamo ancora negli anni dell'Ottocento, insomma, il soggetto era scabroso, era duro, era difficile, ci voleva del coraggio, e Verdi in questo dimostrò il suo anticonformismo, il suo coraggio e la sua volontà assolutamente a rompere dei tabù, a rompere degli schemi che imponevano soltanto per il teatro determinati soggetti, determinate trame, che non toccassero argomenti piccanti o che la gente non avrebbe comunque accettato secondo la mentalità dell'epoca. Infatti la Traviata fu bocciata alla prima, perché il pubblico non accettava che si decantassero le lodi di una cortigiana, di una donna che veniva considerata una donna perduta, una donna che si concedeva. Allora, questo discorso qui è un discorso che in parte abbiamo già forse in qualche altra trasmissione affrontato. L'anticonformismo è una caratteristica anche del maestro Verdi. Lui iniziò con un matrimonio che purtroppo finì nel lutto e che voleva in qualche modo, secondo la mentalità dell'epoca, che un vedovo rimanesse vedovo, tutt'al più potesse avere qualche storia, così che non si sapesse troppo in giro. Invece, dopo un po' di tempo della sua vedovanza, Verdi decise di relazionarsi, al di fuori naturalmente del matrimonio, con una cantante lirica che si chiamava Giuseppina Strepponi, la quale aveva dei figli segreti, più o meno segreti, e con la quale convisse per lunghissimi anni prima di addivenire poi a un matrimonio in tarda età. Ascoltiamo di Giuseppe Verdi un brano tratto dall'Otello di Shakespeare, dove l'amore è visto assolutamente come qualcosa di tragico, di truculento, la gelosia è un morbo, è come una malattia che a un certo punto attanaglia Otello, spinto dalla malvagità di Iago a uccidere l'amata. Siamo su un piano completamente differente. La Traviata è un dolcissimo, una dolcissima storia d'amore, un dolcissimo racconto d'amore tra una donna che scopre che esiste l'amore, nonostante che il suo corpo fosse stato adoperato per altri scopi, scopre che esiste un amore spirituale e lo vive. Purtroppo sarà la malattia a troncare la sua vita nel momento di massima vitalità, mentre l'Otello, storiaccia se vogliamo, truculenta, brutta, orribile secondo me, di una gelosia portata fino alla paranoia, al compimento di un gesto assurdo, non suffragato da nessuna motivazione, è di tutt'altra natura. Però Verdi lo musicò, probabilmente attratto proprio dalla tragicità, dalla drammaticità che gli consentiva di scrivere delle note molto forti. Ascoltiamo un brano appunto dall'Otello di Giuseppe Verdi.
poteri scagliare tutti i mali della miseria e la vergogna. Ah, che miei mali lo fai trionfare, una materia, una vergogna. Che avrei portato la croce crudel quando
quello che abbiamo appena ascoltato era appunto un brano tratto dall'Otello, Dio mi potevi scagliar. Il tenore Carlos Guichandu e il baritono Giuseppe Taddei. Leggo dalle edizioni Eri che negli anni Ottanta, dopo lo sceneggiato che ebbe un così grande successo appunto sul Maestro, pubblicarono dei fascicoli con annesso disco e critica e commento. Leggo: rievocando l'episodio del lungo assedio a Verdi per convincerlo ad accostarsi nuovamente al teatro, scrivendo Otello, Giulio Ricordi raccontò al suo biografo Giuseppe Adami: l'idea dell'opera sorse durante un pranzo d'amici, dove io feci a caso convergere il discorso su Shakespeare e su Boito. Al richiamo di Otello vidi Verdi fissarmi con diffidenza, ma con interesse. Aveva certamente capito, aveva certamente vibrato. Credetti la cosa matura, m'era complice abile Franco Faccio. Mi illusi troppo. All'indomani, quando per mio consiglio,
Faccio condusse Boito da Verdi con il progetto del libretto già tracciato. Il maestro, dopo averlo esaminato e trovato eccellente, non volle compromettersi. Disse: «Ora fatene la poesia. Sarà sempre buona per me. Per voi, per un altro». Verdi, insomma, non mostra tutto quell'entusiasmo che Ricordi aveva sperato, ma non respinge il libretto, e questo è già molto. Che Verdi stia per cambiare atteggiamento nei confronti della possibilità di scrivere nuovamente per il teatro, lo comprendiamo da alcune sue parole scritte subito dopo il rientro a Sant'Agata. «Noi siamo di nuovo sepolti tra le piante, nella quiete sepolcrale del nostro deserto, ossia il bosco. Mi pare un sogno d'essere stato per 12 giorni a Milano ed essere divenuto per un istante artista. Quante cose curiose, ma...» Insomma, questo è il Verdi che in qualche modo dimostra le sue incertezze, i suoi dubbi sull'accettare dei copioni che gli venivano proposti. Molti li lasciò in un cassetto, non ne fece nulla. Del Re Lear non fece nulla, per esempio, lo lasciò marcire in un cassetto per secoli e non compose nessuna musica. L'Otello probabilmente era intrigante perché dava la possibilità di poter appunto esprimere questi toni drammatici, fortemente drammatici, che a Verdi piacevano, come piaceva anche la liricità, l'armonia dolce, stemperata che troviamo nella Traviata, appunto. Verdi e Wagner. Wagner l'abbiamo ascoltato in un brano del Lohengrin. Verdi-Wagner sembra un contrasto, sembra un qualcosa di impossibile da riuscire in qualche maniera ad accomunare. In realtà poi entrambi hanno avuto questa questo istinto celebrativo nei confronti della loro nazione, della loro patria. Verdi in qualche maniera, il Verdi del Nabucco, poi passato alla storia come un celebratore della nostra Italia, del nostro risorgimento italiano. Wagner rappresenta la cultura germanica e la sua musica si discosta per accenti, per sonorità, per tutta una serie di motivazioni. Insomma, io non sono un musicologo, quindi non riesco ad addentrarmi più di quel tanto in questi particolari. Comunque istintivamente avvertiamo che c'è una profonda diversità e anche molti lati in comune. Entrambi scrivono melodramma, hanno questa loro capacità di mettere in musica situazioni drammatiche. In qualche maniera, mentre Wagner si rifà al mito della Germania, ai vari miti che sostengono la cultura germanica, anche Verdi in qualche modo, parlo del Verdi del Trovatore e di altre opere, racconta le favole, i miti, la storia, anche un po' enfatizzata della, in maniera celebrativa, dell'Italia che conosciamo così come ce l'hanno insegnata da bambini attraverso la cultura dei miti e delle favole. Ora, nel 1871 per la prima volta in Italia viene rappresentata appunto il Lohengrin di Wagner al Teatro Comunale di Bologna, e pensate, successivamente, subito dopo, viene rappresentata l'Aida di Verdi. Quindi pensiamo a questa contemporaneità tra Wagner e Verdi, che lavorano, operano in qualche misura nello stesso periodo storico, con accenti e con note, secondo me, abbastanza differenziate. D'Annunzio scrisse una sorta di epitaffio dedicato a Giuseppe Verdi. L'epitaffio dice così: diede una voce alle speranze e ai lutti, pianse e amò per tutti. Ora, al di là della tipica, così un po' retorica d'annunziana, però questo epitafio dice delle verità, perché pensiamo all'Italia di allora e a quanto gli italiani di allora si riconoscessero nella musica verdiana e riponessero le loro speranze per un'Italia libera, per una nazione che si stava formando proprio attraverso la cultura. La cultura è la chiave, non dimentichiamocelo, dei cambiamenti che possono avvenire in una società e che possono poi determinare proprio un rivolgimento, un capovolgimento della società stessa. La cultura ha e deve avere, deve continuare ad avere, secondo me, questa accezione rivoluzionaria, una rivoluzione in senso pacifico, in senso culturale, ma non per questo meno pregnante. Se noi non passiamo attraverso la cultura, non riusciamo a produrre quei cambiamenti e quei rinnovamenti per un futuro migliore. Concludiamo questa trasmissione dedicata al genio di Giuseppe Verdi con l'ascolto appena terminato dei Vespri siciliani. I Vespri siciliani è un'opera in francese lunghissima, dura 5 atti e debuttò a Parigi il 13 giugno 1855. Il libretto di Eugène Scribe e Charles Duverrier. Sono 5 ore di musica, pensate, ma è importantissima perché diciamo che nei Vespri siciliani c'è lo spirito di ribellione, di rivoluzione, di rivolta che animò Giuseppe Verdi e che lo fece passare alla storia proprio come uno degli artisti più impegnati sul fronte del Risorgimento italiano. Infatti i Vespri siciliani racconta la storia scoppiata a Palermo, di una ribellione scoppiata a Palermo all'ora dei Vespri, il lunedì dell'Angelo del 1282. La ribellione scoppiò contro i dominatori francesi dell'isola che invadevano, appunto, che dominavano l'isola, gli Angioini, e contro questi oppressori stranieri i siciliani, appunto, si impegnarono in una rivolta che poi fu trionfante, perché i dominatori stranieri francesi furono scacciati definitivamente da Palermo e poi i moti rivoluzionari si sparsero per tutta la Sicilia e riuscirono ad espellere l'invasore. Abbiamo detto che le rivoluzioni si basano soprattutto su un concetto culturale, cioè prima di agire bisogna introitare il cambiamento, cioè occorre che l'essere umano, che gli individui, che i popoli comprendano dove sta l'oppressione e attraverso una operazione culturale che passa anche attraverso il canale dell'arte, bisogna acquistare coscienza che il valore più importante, il valore fondamentale della nostra vita è la libertà. Una chicca in chiusura, un brano dal Rigoletto interpretato dalla voce niente meno che di Enrico Caruso.
Questa quella per me pari solo a quant'altre d'intorno mi vedo. Nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra verità. La costoro a vedere se quel dono, sì che il padre il mio la vita. Giusto di questa mi sarà gradita, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La comparsa tiranna del cuore, desertiamo col morbo crudele. O chi vuole si servi fedele, nel mio amore sarà la libertà. Se mariti il geloso dolore, se gli amanti le mani, anco d'orgo i cent'occhi di fido, se mi punge una qualche verità a te. Mi punge una qualche verità.
Cari amici ascoltatori, con questo vi saluto, vi lascio, ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Ha ha ha.